Se vogliamo scendere di ancora un livello, possiamo andare a parlare di copy. Quindi noi abbiamo un messaggio che può essere declinato in maniera diversa, per esempio a seconda del canale che stiamo utilizzando, per esempio a seconda della user o buyer persona che stiamo targetizzando, perché per lo stesso messaggio che stiamo inviando, vari membri di un'azienda, potenzialmente cliente, quindi un CEO da un lato, oppure un product manager dall'altro lato, avranno interessi diversi e quindi avranno bisogno di parole diverse che vadano a comunicare lo stesso messaggio, che fanno riferimento allo stesso posizionamento, ma in maniera diversa.
Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Product Heroes. Product Heroes è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano, che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Prima di cominciare ti ricordo anche che la Product Heroes Conference è confermata per quest'anno. Si terrà il 3 e il 4 ottobre a Milano da Super Studio Più in via Tortona. Io non vedo davvero l'ora. Se ancora non hai fatto, ti consiglio di iscriverti alla lista d'attesa o di acquistare direttamente i biglietti se saranno già disponibili. Trovi comunque il link in descrizione. L'ospite della puntata di oggi è l'amico Ivan Buric, che è Product Marketing Director per Europa e Asia presso FoodChain ID. Lui è un ex atleta professionista che ha portato la sua mentalità sportiva nel mondo del prodotto. Ivan è diventato un leader nel marketing di prodotto con un comprovato track record nella creazione e sviluppo di team di marketing per startup SaaS B2B e non solo. Dico sempre che product marketing e product management sono due facce della stessa medaglia. Io personalmente sono super innamorato e super fan del product marketing, quindi questo è uno dei motivi per cui abbiamo deciso di sviluppare un percorso dedicato su product marketing su Product Heroes. È un path composto da tre masterclass diverse che puoi trovare direttamente su productheroes.it/masterclass. Nella puntata di oggi con Ivan esploreremo proprio il mondo del product marketing, partendo dalle basi. Quindi Ivan condividerà preziosi consigli su come iniziare o sviluppare una carriera in questo settore iperdinamico. Discuteremo delle soft e hard skill necessarie per eccellere come product marketing manager, con l'obiettivo di creare una guida completa per chi desidera intraprendere questo percorso. Approfondiremo l'importanza dello storytelling nella creazione di una narrativa di successo, mettendo in luce la differenza tra messaging e copywriting, due concetti che spessissimo vengono fraintesi. Per concludere, esploreremo la giornata tipo di Ivan, le fasi del suo lavoro, distinguendole tra quelle strategiche e pratiche, che lui paragona ad una stagione sportiva, descrivendone le fasi come preparazione e momenti intensi di campionato. Questa puntata sarà fondamentale per chiunque voglia intraprendere un percorso nel product marketing. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale su YouTube per rimanere aggiornato o seguici su Spotify o Apple Music se ci stai ascoltando su queste piattaforme. Ti chiedo inoltre di lasciarci una review con 5 stelle perché questo ci aiuterà ad impattare ancora più persone e a diffondere ancora più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Inoltre, se hai ricevuto questo podcast, come spesso accade, da un amico su WhatsApp, da un collega su Gmail o dalla chat aziendale, ti chiedo di fare altrettanto. Anche questo è un modo per diffondere la cultura di prodotto in modo capillare. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre i tempi eroici. Ciao Ivan, benvenuto su Product Heroes.
Ciao Marco, grazie dell'invito.
Fantastico essere qua, anche perché ci siamo rincorsi penso per settimane o mesi, il tempo è diventato indefinito e infinito. Oggi parliamo con te di come iniziare nel product marketing, quindi oggi tu sei Product Marketing Director Global, aggiungerei, che sta sempre benissimo. E quindi cerchiamo di ripercorrere un po' gli step che servono per avviare una carriera nel product marketing, cosa serve, poi andremo un po' più dentro il ruolo, le sue peculiarità. E quindi io non vedo l'ora di cominciare e inizio subito con la prima domanda. Se io voglio diventare product marketing manager e poi a un certo punto vorrò diventare product marketing director, però come comincio? Cosa devo fare per avviare la mia carriera nel product marketing?
Perfetto, è un'ottima domanda e me lo sono chiesto anch'io all'inizio. Per me è stata una coincidenza, nel senso che io facevo tutt'altro, ero country manager per una startup nel settore dei viaggi e ho trovato un annuncio durante il Covid per questa posizione di product marketing manager per un'azienda italiana, all'epoca era Bending Spoons, e ho iniziato a fare tutto il processo di selezione. Ho iniziato a guardare la job description e ho visto che c'era un overlap, cioè una sovrapposizione tra le attività che già facevo io con un altro ruolo e quelle che richiedevano loro. Poi tutto questo processo non è andato a buon fine, però nel frattempo mi ha intrigato molto questa posizione, che all'epoca penso che fosse anche abbastanza nuova in Italia. E da lì in seguito ho iniziato ad approfondire tutte quelle che erano le hard skills, soft skills per questa professione, e magari poi le vedremo anche in seguito insieme. Il mio ragionamento per approcciare questa professione ho cercato di racchiuderlo in qualche punto chiave. Il primo era riguardo alle mie aree di competenza e di forza, cioè dove mi sentivo sicuro, cosa mi sentivo in grado di fare in maniera autonoma, e dall'altra parte le aree di miglioramento, cioè dove magari non ero tanto forte. E ho notato che per fare product marketing tante delle aree dove mi sentivo forte erano le stesse aree. Per farti un esempio, c'era la parte legata proprio al marketing, allo sviluppo del prodotto, alla parte di vendita, e tutte queste aree in qualche modo già le ricoprivo in un ruolo digitale. Il secondo punto è stato legato alle passioni, cioè cosa mi appassiona e cosa mi piace fare, perché quando, dal mio punto di vista, quando cerchi di approcciare una nuova professione, è importante che tu lo faccia volentieri, cioè che non lo faccia per magari la possibilità di lavorare da remoto, per la possibilità di un buon compenso, ma è qualcosa che nel passare del tempo continuerai a fare con entusiasmo, con passione, con l'ottica di migliorarti, e questa è stata la seconda parte. Mentre la terza parte, che mi ha aiutato tantissimo, è stata legata al network e alla mentorship, cioè trovare delle persone che c'erano già passate, che c'erano già state, e fare tantissime domande. Questo sia in fase di partenza, ma anche poi nello sviluppo di carriera, secondo me sono stati i tre punti che mi hanno aiutato a dare una direzione alla professione che volevo intraprenderla, a coltivarla e poi a farla crescere nel tempo.
Ok, mentre parlavi mi sono reso conto che questa è la domanda 1, dovremmo partire dalla domanda 0, cioè che cosa fa un product marketing manager? Così diventa poi tutto più semplice durante la conversazione.
Esatto, è un'ottima domanda che tante persone, anche piuttosto senior, mi fanno quando entro in un'azienda. Diciamo che negli ultimi 5-6 anni mi sono dedicato a entrare nelle aziende come primo product marketing manager e poi creare la funzione da zero, e tante persone non si sono mai interfacciate con questo tipo di professione. La risposta semplice è essere la voce del cliente all'interno dell'azienda, quindi se volessimo racchiuderlo in una frase sarebbe questo. Se volessimo poi cercare di svilupparlo, le 3 o 4 macro aree principali sono quelle che ho definito prima, quindi la parte di marketing, la parte di vendita, la parte di prodotto e più recentemente anche la parte di customer support o customer success. Quindi l'unione di questi macro insiemi, di questi team all'interno di aziende tecnologiche, tante volte ha dei deficit in termini di comunicazione, in termini di allineamento, e il product marketer è la funzione all'interno delle aziende che collega queste macro aree tenendo il cliente al centro di tutto quello che fa.
Ok, sempre per chi ci ascolta, per andare ancora più nel concreto, quindi sono 4 aree: marketing, prodotto, vendita e customer success. Come viene valutato? C'è una domanda che faccio spesso per aiutare le persone a capire, è partire dalla fine. Quindi tu sei product marketing manager. Come vieni valutato? Quali sono i key results, i KPI in base ai quali si capisce se hai fatto un buon lavoro o meno? E quindi questa domanda è chiaramente un altro con mezzo per chiederti dove ha impatto il product marketing manager.
Perfetto, e questa è un'ottima domanda perché dipende tanto dal tipo di azienda, dallo stadio del prodotto e quali sono gli obiettivi a breve termine e a lungo termine dell'azienda. Per esempio, una differenza può essere tra prima del product market fit, dopo il product market fit, prima di un'acquisizione, dopo, quando si vuole scalare, quando si vuole crescere in altri mercati. Quindi è molto soggettivo. Adesso cerco di farti degli esempi concreti. Andiamo a isolare ognuna delle aree. Quella più interessante magari per te può essere quella del prodotto. In questo caso i KPI su cui il product marketer viene misurato rispetto all'area di prodotto è quella di adoption, da un lato, quindi di adozione del prodotto, e dall'altra parte quella di churn, quindi quante persone si disiscrivono, per esempio, dall'utilizzo di un determinato prodotto. Se andiamo a vedere la parte di sales, quindi legata alla vendita, dove il product marketer contribuisce rispetto al rapporto con la forza vendita, è quella legata alla conversione, allo spostamento, quindi a un nuovo SQL, quindi Sales Qualified Lead, quindi un'opportunità qualificata dai venditori che poi viene convertita in un cliente. Può essere misurato inoltre come preparazione della forza vendita, quindi supportare i venditori nell'acquisire le competenze legate a un prodotto, il valore che questo prodotto porta sul mercato e successivamente poi come questo viene distribuito tra i vari asset che possono essere, per esempio, dei deck di vendita, possono essere dei one pager e altri asset di questo tipo. Molto spesso questi asset vengono prodotti, ma vengono utilizzati non nella maniera ideale dai venditori, magari non sanno dove andare a prenderli, non sanno come condividerli in modo tale che poi vengano tracciati all'interno del CRM. E quindi dare una preparazione ai venditori è un contributo che il product marketer molto spesso, in collaborazione con una funzione che si chiama Sales Enablement, dipende dalla sofisticatezza, diciamo, dell'azienda e dall'organigramma, una collaborazione di questi team aiuta la forza vendita a convertire più spesso e anche ad accorciare il ciclo di vendita, implementando dei touch point, quindi dei punti in cui questi lead o i prospetti vengono toccati dai venditori, dal team di marketing, eccetera, in una maniera coesiva e che abbia senso all'interno del funnel, quindi in tutto il processo di vendita, e che vada ad ottimizzare le risorse sia umane che finanziarie dei vari dipartimenti. La terza macro area, che può essere quella del marketing, la metrica principale che viene utilizzata qua è il numero di MQL, quindi riempire quello che si chiama il top of the funnel, la parte più alta, diciamo, del processo di acquisizione dei clienti, con nuovi contatti che potenzialmente possono essere interessati successivamente ad acquistare questo prodotto. Quindi questi sono dei KPI che vengono di solito utilizzati nelle principali macro aree.
Ecco, da quello che ci dice, come se fosse una sorta di collante o funzione che aiuta diverse aree a lavorare meglio insieme. Quindi è quella cosa, quel gruppo di persone, quella persona che aiuta il prodotto ad andare meglio sul mercato. E poi dipende se poi è B2B, B2C, e quindi c'è poi l'intermediazione di una persona che fisicamente vende il prodotto a qualcuno. Se è più vicino al team di acquisition o growth, è più vicino al team sales. Anche se, in base alla mia esperienza, e qui ti faccio... chiaramente non sto facendo nessuna delle domande che avevamo preparato con Ivan, perché poi mi lascio trasportare. In base alla mia esperienza, sto vedendo che è un po' più semplice da accettare in azienda, anzi da cercare, il product marketing, la funzione product marketing, o da crearla per un'azienda B2B rispetto a una che fa B2C. Perché appunto quello che ho visto è che spesso si tende un po' a confondere, per chi fa B2C, la funzione di product marketing, o meglio a inserire, a distribuire la funzione product marketing tra le varie aree di acquisition. Mentre sul B2B è proprio come se mancasse un pezzo, perché tu hai chi fa il prodotto, poi chi fa vendita. Se non ci metti il product marketing o il sales marketing, se vuoi, si fa una gran fatica a farli comunicare. Tu che ne pensi?
Sono assolutamente d'accordo, e qua magari arriviamo a quelle che possono essere le soft skills, ovvero le ciliegine sulla torta, diciamo, delle competenze di un product marketer, che spesso si trova ad entrare in un'azienda dove alcuni di questi canali di comunicazione sono rotti o guasti, e quindi bisogna avere quella sensibilità di ricostruire da capo questi canali, andando a capire quelle che sono poi le esigenze di tutti i team, perché ognuno ha le sue priorità, ognuno ha le sue urgenze, e avere un altro livello di aggiunto di difficoltà, che può essere quella dell'interazione nuova con un product marketer, tante volte non piace, perché più lavoro, più meeting, più angoli, più file da creare, eccetera. E quindi spesso bisogna avere la capacità di andare ad inserirsi per creare questi collegamenti che erano interrotti in una maniera progressiva, in una maniera costruttiva, tante volte andando ad educare i vari stakeholders, quindi i rappresentanti dei vari dipartimenti, sul vantaggio e sul valore che una comunicazione fluida ed efficiente può dare a tutti i dipartimenti.
Resto a questo punto sulle competenze, perché abbiamo esplorato un po' qual è l'obiettivo della funzione, del ruolo, come iniziare la carriera, poi abbiamo esplorato velocemente diversi scenari, hai addirittura individuato delle metriche in base al quale il product marketing manager può essere valutato rispetto alle aree su cui interviene e quindi anche rispetto alla sofisticatezza dell'azienda in cui entra. Però se dovessi provare un po' a semplificare delle competenze chiave o essenziali per chi vuole diventare product marketing manager, quali sarebbero, Ivan?
Allora, quella principale è, sinceramente, è quella di poter dimostrare all'azienda il proprio valore, e questo viene dimostrato tramite revenue. Quindi qualsiasi attività che apporti un incremento del fatturato all'azienda viene direttamente vista come valore e in questo modo viene anche provato, diciamo, il vantaggio di avere un product marketer. La skill principale, secondo me, collegata direttamente alla generazione di fatturato è quella che in gergo viene chiamata GTM oppure go to market. Per semplificarla, questo si riferisce al lancio di nuovi prodotti. Mi correggo, non solo al lancio di nuovi prodotti, ma anche potenzialmente al rilancio oppure alla ricondivisione di prodotti già esistenti sul mercato, ma che magari non stanno performando in maniera ottimale. Quindi la prima skill è sicuramente quella di portare sul mercato un prodotto che sia che risolva, ovviamente, da un punto di vista tecnico, il bisogno o la difficoltà di un cliente, che abbia un angolo unico, quindi un contesto unico col quale lo facciamo, perché altrimenti non riusciamo a dare un motivo al cliente di scegliere noi rispetto a un'altra persona, e tutto questo fatto in maniera che sia allineato tra i vari dipartimenti o i pezzi dell'ingranaggio all'interno di un'azienda. Quindi questa io la trovo la skill principale che un product marketer deve avere e anche saper sviluppare e raffinare col tempo. Il secondo è quello che viene chiamato messaging and positioning, che forse è anche una frazione di questa go-to-market, però è molto importante. E con la parte di positioning, ovvero di posizionamento, andiamo a identificare quella che è l'unicità di un prodotto sul mercato in una determinata categoria per un set specifico di clienti. Quindi andare a crearci, a ritagliarci la nostra unicità che ci distingue sul mercato. Questa è la parte di posizionamento, che è un esercizio tante volte interno. La parte di messaging, che è la parte successiva, è legata a come questo posizionamento interno viene trasferito esternamente. Quindi quali sono i canali che utilizziamo, quali sono le parole che utilizziamo. Quindi tutta questa parte di comunicazione è direttamente collegata al posizionamento. E questo magari lo metto nello stesso insieme, messaging and positioning, perché spesso vanno create e sviluppate insieme. La terza skill che...
Su questo Ivan intervengo con una domanda per chiarificare. Vai. E poi andiamo al terzo pezzo. Spesso si fa un po' di confusione tra messaging e copy. Mm-hmm. Quali sono le differenze?
Allora, andiamo per step. Abbiamo identificato un posizionamento unico sul mercato con parole molto semplici e come se volessimo comunicarlo a un bambino di 10 anni. Quindi questo è il modo nostro interno di essere posizionati. Successivamente andiamo a rapportarlo in un mondo esterno tramite un esercizio di messaging. Quindi quale sarà il messaggio principale, il messaggio ombrello viene definito, che andrà a rappresentare il nostro posizionamento. Se vogliamo scendere di ancora un livello, possiamo andare a parlare di copy. Quindi noi abbiamo un messaggio che può essere declinato in maniera diversa, per esempio a seconda del canale che stiamo utilizzando, per esempio a seconda della user o buyer persona che stiamo targetizzando, perché per lo stesso messaggio che stiamo inviando, vari membri di un'azienda potenzialmente cliente, quindi un CEO da un lato oppure un product manager dall'altro lato, avranno interessi diversi e quindi avranno bisogno di parole diverse che vadano a comunicare lo stesso messaggio, che fanno riferimento allo stesso posizionamento ma in maniera diversa.
Ci puoi fare un esempio su questa ultima parte, anche perché riassume secondo me una parte decisiva del product marketing, con la segmentazione, il messaging?
Esatto. Andiamo a fare un esempio su un prodotto finanziario, magari per la gestione della fiscalità di un'azienda. Quindi noi possiamo avere un posizionamento unico che per esempio può andare a soddisfare la fiscalità per un'azienda italiana, perché è specifico per legislazioni, tassazione, eccetera. Quindi questo è il posizionamento unico. Il messaging può essere per esempio: ti aiutiamo ad ottenere un'ottimizzazione del carico fiscale a differenza di altri tipi di soluzioni che arrivano fino a un certo punto. Quindi qua andiamo a vedere l'unicità, la USP, che sarebbe la Unique Selling Proposition, eccetera eccetera. Ok, adesso noi sappiamo che abbiamo diverse persone che possono essere interessate a questo prodotto all'interno di un'azienda. Quindi possiamo andare a vedere un CEO che per esempio ha obiettivi di crescita di una determinata azienda, e quindi qua possiamo andare a targetizzare con l'agevolazione del carico fiscale per ti consentirà di reinvestire gran parte del fatturato e quindi di accelerare la tua crescita. Dall'altra parte magari abbiamo un commercialista all'interno della stessa azienda e il suo obiettivo non è tanto quello di far crescere l'azienda quanto magari di semplificare il suo lavoro, di minimizzare gli errori, di automatizzare delle attività. Ed ecco che l'obiettivo dell'azienda o del prodotto è lo stesso, però all'interno di questa azienda ogni persona ha un obiettivo diverso a seconda di quella che è la sua mansione.
Fantastico. Ti ho interrotto, avevi elencato eri sulle hard skill, quindi avevi la parte di go to market, di cui comunque potrebbe far parte messaging and positioning, ma sono così importanti che le tirate fuori, e poi ce n'è una terza.
Sì, la terza nella mia esperienza è semplicemente quella legata ai principi o ai fondamenti di marketing, quindi andare a capire come si capisce intanto il percorso che un prospetto deve fare all'interno dell'azienda e poi come si crea un funnel, quindi un processo di acquisizione di clienti che vada a favorire l'acquisizione di questi clienti stessi. Quindi in questo caso parliamo di strumenti di marketing, parliamo di principi di marketing, parliamo di una visione globale, quindi non semplicemente di saper eseguire le attività per creare questo tipo di ingranaggio, di macchinario, ma anche andare a capire il perché, quindi fare un passo indietro e capire questo tipo di attività di marketing è allineato con l'attività che stanno facendo i venditori, è allineato col prodotto che stiamo sviluppando, con i bug fix, con le evoluzioni eccetera. Quindi andare a mettere insieme i puntini, ecco, però con un'ottica diciamo improntata più sul marketing.
Ma a te cosa piace di più, cioè del lavoro da product marketing manager? Perché cioè, è veramente fichissimo, perché è super articolato, puoi fare in modo molto diverso sullo stesso prodotto in aziende diverse. Alla fine hai la parte appunto di creazione del prodotto, quindi del suo creazione. Quando parliamo di creazione del prodotto del product marketing non parliamo delle funzionalità della tazza, no? Però il tuo lavoro è quello di iniziare a raccontare questa benedetta tazza con tutto il posizionamento che stai costruendo, e poi c'è un mercato che deve accogliere, e da qui il product market fit. Ma tu verso dove sei? Cioè, se dovessi poter scegliere, saresti un purista del marketing o un purista del prodotto?
Ti direi nessuna delle due. O meglio, o entrambe, nel senso che per me la parte più bella di questo lavoro, e anche quella più impegnativa, è legata proprio alla parte strategica di questa attività. Tante volte questa parte viene fatta all'inizio dell'anno, quando si va a pianificare l'anno successivo, quindi si pensano agli obiettivi di fine anno e qua entra in gioco il come ci arriviamo a questi obiettivi. E quindi la parte legata alla strategia, o meglio al come arriveremo a questi obiettivi, per me è la fase più affascinante, perché una volta conclusa quella parte si passa all'esecuzione, quindi alle tattiche. Tutta la parte che c'è prima, quindi a dare un senso alle cose che stiamo facendo, per me è la parte più intrigante.
Abbiamo già menzionato la figura del product manager, noi siamo con Proattivo leggermente di parte sulla parte di product management, anche se stiamo iniziando ad aprirci tantissimo a product marketing management e presto lanceremo un po' di cose interessanti. Noi le definiamo spesso le due metà di una stessa mela, perché e in alcune startup molto spesso il ruolo di product marketing manager viene svolto da product manager, così come invece in aziende in cui magari non si sono mai creati i prodotti ma si sono soltanto portati sul mercato prodotti esistenti, il ruolo del product manager viene svolto dal product marketing manager nelle fasi iniziali. Quindi ti chiedo quali sono le differenze principali tra i due ruoli e poi a seguire come queste due figure così diverse e simili allo stesso tempo possono lavorare bene insieme.
È un'ottima domanda e secondo me è bellissimo l'idea che dai tu sul lavorare insieme, perché sempre di più ci si rende conto che uno senza l'altro fa fatica a far quadrare le cose alla fine. Quindi tante volte, come dici tu, c'è il product manager che cerca di fare entrambe e quindi spesso va a finire per farle entrambe male, a volte c'è il product marketer che cerca di fare tutto e il risultato più o meno è lo stesso. Un approccio secondo me molto interessante è quello di, piuttosto che delineare, quindi queste sono le attività del product marketer e queste del product manager, andare a trovare i punti di unione, perché secondo me tanto frequentemente ci sono delle sfumature che alcune volte potrebbero rientrare nel dominio di una funzione, altre volte dall'altra parte. Ti faccio magari degli esempi concreti. Allora, se io dovessi andare a delineare il ruolo del product manager, andrei più a pensare all'orientamento sul prodotto, all'interfaccia magari con i team tecnici, quindi gli sviluppatori, gli ingegneri, andare a capire come identificare i KPI proprio legati al prodotto stesso. È una semplificazione secondo me, ma è giusto per cercare di inquadrare, diciamo, le due funzioni. Dall'altra parte, quando penso al product marketer, penso a quello che ci siamo detti prima, per esempio il focus sul cliente, quindi la collaborazione con gli altri team commerciali, quindi tante volte sales, marketing, e a questo punto anche i KPI vengono più identificati o collegati al simbolino del dollaro o dell'euro alla fine. Detto ciò, questo non vuol dire che per esempio se il product marketer è l'unico che pensa al cliente, il product manager lo trascuri. Tante volte è interessante, qua ti faccio un esempio specifico, quando si fanno le fasi di ricerca, coinvolgere sia il product manager che il product marketer nelle interviste, perché ognuno ha degli angoli o delle domande che sono specifiche, che sommate, diciamo, alla controparte, aiutano a definire un'immagine più chiara, tante volte, di quelli che sono i bisogni, le difficoltà, gli obiettivi della persona che abbiamo davanti. Quindi questo può essere uno dei casi o degli esempi in cui si nota che ognuno ha le sue competenze e i suoi obiettivi. Però tante volte lavorare insieme, anche se è un pochino più faticoso, aiuta a raggiungere gli obiettivi più velocemente. Quindi io ci vedo sì delle marcate differenze, ma vedo anche tante opportunità nel collaborare insieme. E secondo me questo, una volta che si capisce da entrambi i lati che la collaborazione dei due team insieme accelera tutto quello che è il raggiungimento degli obiettivi, a quel punto anche la mentalità e l'attitudine all'interno dell'azienda cambiano. E quello secondo me è proprio lo switch che fa accelerare l'azienda. E questa cosa si percepisce poi anche negli altri team.
Quello che ci hai raccontato è fantastico ed è quando tutto va bene, quando product marketing manager e product manager riescano a lavorare insieme. Ma sicuramente ti sarà capitato, come è capitato a me, di assistere a scene, scenari, situazioni in cui proprio il lavoro tra due figure risulta molto complicato e ci sono delle difficoltà. Quali sono le più comuni dal tuo punto di vista?
Una difficoltà che abbiamo incontrato spesso è stata quella in cui in inglese viene definita come firefighting, ovvero come spegnere gli incendi, nel senso che i product manager si trovano spesso a dover sistemare velocemente dei malfunzionamenti oppure delle problematiche legate al prodotto, e giustamente danno la priorità a questo tipo di attività rispetto magari a delle attività pianificate che vanno a guardare più sul lungo termine quelli che sono gli obiettivi. Quindi molto spesso ci si trova a dover cancellare dei meeting oppure a dover rimandare delle attività comuni perché ci sono delle emergenze. In questo caso una soluzione non sempre semplice da attuare, ma come diciamo principio guida, secondo me, che aiuta molto, è quello di andare a pianificare ed essere proattivi piuttosto che reattivi. Quindi con questo cosa intendo? Intendo andare a definire a lungo termine quelli che sono gli obiettivi e come ci arriveremo, e sapere che anche se insorgono delle emergenze, intanto lasciare uno spazio dedicato a queste emergenze, perché succederà quasi sempre. Dall'altra parte impedire a tutte queste emergenze di andare ad intaccare quello che è il piano o l'obiettivo più grande dell'azienda, perché tanto spesso frequentemente si tende a perdere il focus su quello che è l'obiettivo a lungo termine e si tende a saltare da un'emergenza all'altra, arrivando poi a fine anno e rendendoci conto che la traiettoria è cambiata tantissimo e la gestione di tutte queste emergenze ha impedito poi il raggiungimento dell'obiettivo finale. Quindi la proattività e dedicare degli spazi appositi alle emergenze, nella mia esperienza personale, ha aiutato tantissimo a collaborare e a supportarsi anche a vicenda, perché a quel punto si riesce molto più semplicemente, per un fatto di serenità, per un fatto magari di avere pianificato all'inizio dell'anno, ad avere energie, risorse, tempo e persone da poter allocare a queste emergenze senza che poi l'obiettivo finale venga intaccato più di tanto.
Ti faccio le ultime due domande. La prima è rivolta alla necessità che tutte le aziende, tutti i prodotti hanno ormai di creare storie. Perché è così. Poi sì, ci sono mille modi per far crescere il tuo prodotto, però a un certo punto devi iniziare a raccontare una storia, o la racconti dall'inizio. Dire che la tazza ti serve a bere una cosa, dire che usare la tazza di Product Heroes con questo logo ti ispirerà sicurezza, eroica, è un'altra, posto che qualcuno debba poi crederci, la storia che ho appena inventato. Viene chiamato storytelling, però in generale si tratta proprio di una narrazione con un protagonista, poi per chi ha fatto semiotica c'è proprio la storia dell'eroe. Ma come si fa a creare una narrazione di successo? Se dovessi dare un paio di consigli a chi è abituato a lavorare su un prodotto e a vendere tazze e invece vuole creare una narrazione intorno alla propria tazza.
È una bellissima domanda fatta da un product manager, che di solito è una delle ultime persone che pensa alle storie, quindi siamo già anni luce avanti, diciamo, rispetto al punto di partenza solito. Detto ciò, sì, il concetto di partenza è che gli umani, o meglio, noi ragioniamo per storie, e questo è il modo in cui noi ricordiamo. Quindi se pensiamo agli avvenimenti, se pensiamo ai film, se pensiamo a come la storia veniva tramandata tanto tempo fa, si raccontavano delle storie, perché questo era il modo in cui concetti rimanevano impressi all'interno delle persone. E nel mondo d'oggi è la stessa cosa. Quindi, come dici tu giustamente, parlare di funzionalità è interessante fino a un certo punto, però farò fatica a ricordarmi queste funzionalità. Ho bisogno di un collegamento tra funzionalità e poi il valore, e tante volte questo è proprio quello che fa la storia, quindi è la traduzione delle funzionalità in un risultato finale oppure in un valore. Ora, come si fa a farlo? Partiamo dal presupposto che non è semplice creare una storia che funzioni, per tantissimi motivi. Andiamo a pensare a cosa ci può aiutare a creare una storia che funziona. Intanto, secondo me, bisogna partire dal cliente, perché se io penso alla narrativa, come dicevi tu, del percorso dell'eroe, di un cartone della Disney, eccetera, si rivolge a un target molto specifico, come adesso ragioniamo per film, un film horror, un film storico. Ognuno di questi film racconta magari anche la stessa storia, ma in un modo totalmente diverso, perché si rivolge a una audience, a un cliente totalmente diversi. Quindi intanto dobbiamo capire chi abbiamo davanti e come ragiona questa persona. Questo, secondo me, è il primo step. Il secondo, che ci può facilitare il lavoro, è quello di andare a fare leva su storie di successo che abbiamo già ottenuto. Perché probabilmente ci sono delle persone, delle situazioni che si sono già verificate in passato e potenzialmente si potrebbero riproporre ad altri clienti. Quindi andare a snocciolare quelle che sono state le storie di successo e capire quali sono le componenti o gli elementi di queste storie. Magari un disclaimer qui, quando si crea una storia è sempre meglio essere fino a un certo punto realisti su quello che il prodotto può apportare a una persona, perché se da un lato magari un quello che in gergo viene chiamato oversell, quindi vendere di più rispetto a quello che effettivamente il prodotto può fare, all'inizio sia in termini di KPI, di risultati eccetera, può portare dei benefici a breve termine, perché ovviamente vediamo più persone attratte. Dall'altra parte, una volta che le persone provano questo prodotto e si accorgono che magari non fa proprio quello che le persone dicevano, a quel punto potrebbero disdire e quindi magari le metriche di prodotto potrebbero essere compromesse e alla fine qualcuno ci va a rimettere. Quindi essere realisti o in qualche modo essere allineati con quello che poi è il valore. L'ultima componente è quella del framework, quindi ci sono, come in tantissime attività, anche nell'arte di storytelling c'è una componente scientifica, quindi ci sono vari tipi di storie che racchiudono elementi specifici, quindi andare a seguire dei framework che già esistono e già funzionano e andare ad adattarli a quella che è la propria storia. Questi secondo me sono gli elementi principali che una persona, un'azienda può implementare già da zero per andare a migliorare quella che è la propria narrativa.
Ultima domanda: esiste una giornata tipo per il product marketing manager o una settimana tipo? Insomma, noi abbiamo fatto veramente di tutto, dall'alto livello al micro livello, come creare una storia, un copy efficace e le differenze tra i vari step. Però cosa fai durante il giorno? Come organizzi la tua giornata, o se non c'è una giornata tipo, una settimana tipo?
Ci stavo pensando effettivamente se esiste. Ti faccio magari una breve analogia, come magari nello sport c'è l'alta stagione e la bassa stagione, quindi c'è la fase per esempio di preparazione atletica dove magari non si compete e poi c'è la fase di campionato in cui si è sul campo tutti i giorni. Se dovessi pensare alle differenze principali nel product marketing, c'è la bassa stagione o la preparazione atletica, quindi in cui apparentemente è tutto più calmo, si cerca di programmare, si cerca di fare tutta la strategia, la creazione di asset, la creazione delle campagne, dei funnel eccetera, e poi c'è la parte del campionato, quindi c'è la parte in cui siamo all'interno del lancio di un prodotto, siamo all'interno di una campagna e quindi magari non sta performando bene e quindi dobbiamo agire in maniera più tempestiva e meno ragionata. E le giornate tipo si distinguono secondo me in queste due grosse categorie. Quindi c'è la parte di inizio stagione in cui si lavora sulla strategia, quindi ci sono i vari sales kickoff, marketing kickoff, e si va a mettere insieme quelle che sono le idee, le strategie rispetto agli obiettivi che l'azienda si è posta. Poi a un certo punto arriva il momento di mettere in pratica questa strategia, e questa è la seconda parte, che è quella proprio del campionato, delle finali, dei playoff eccetera, in cui abbiamo iniziato ad implementare il tutto e a quel punto siamo in campo, quindi dobbiamo essere pronti a reagire a tutti quelli che sono i feedback immediati, andare ad implementarli e potenzialmente andare a vincere il campionato. Quindi l'ultima fase magari è quella della retrospective, che magari viene fatta nel product management, in cui si riflette su quella che è stata la stagione e in base a quella che è stata la stagione precedente si inizia a pianificare la stagione successiva.
Quindi direi che ci lasciamo qui sulla stagione successiva, quindi speriamo di rivederti presto, vederti sul podcast e magari vederti alla conference. Tra l'altro si fa quest'anno la conference a ottobre, la stiamo definendo la sede finale, sicuramente lo faremo sapere a chi ci ascolta e sicuramente a te ci piacerebbe averti lì. E quindi grazie mille Ivan per aver contribuito e spero che adesso il product marketing sia un po' più chiaro di prima.
Grazie Marco, è stato un piacere essere con voi.
Grazie per aver ascoltato questo episodio di Product Heroes. Se l'hai trovato utile, iscriviti su YouTube, Spotify, Apple, Amazon, insomma, dove ascolti i tuoi podcast normalmente, così non ti perderai neanche un episodio. Prima di andare via, vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento, una recensione. Questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Product Heroes utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su productheroes.it. Ciao e alla prossima!